Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo incontro del ciclo di incontri formativi organizzato dal Segretariato Generale dell'Avvocatura della Regione, diciamo così, la sessione autunnale del ciclo di incontri che abbiamo organizzato. Devo dire che è sempre un piacere vedere funzionari qualificati e professionisti qualificati in numero così significativo che sono presenti alle nostre iniziative. Questo ci conferma, o almeno interpretiamo così, nel fatto che i temi che abbiamo scelto sono temi di interesse ed è anche, serve da stimolo per tutti noi, per poter immaginare per il futuro altri incontri che speriamo dello stesso interesse. Per quanto riguarda il programma, confermo quanto avete già avuto modo di vedere sul sito della Regione, che cioè l'incontro del 15 di ottobre, dedicato all'esecuzione dei contratti con la pubblica amministrazione, è stato rinviato al 29 di ottobre per motivi organizzativi. E l'incontro di questa sera è dedicato alla responsabilità e al rapporto di lavoro. È un tema che abbiamo affidato alla trattazione del professor Luigi Menghini, che è ordinario di diritto del lavoro nell'Università di Trieste, che è un docente, anche un professionista noto a tutti e che ha scritto parecchio anche su alcuni argomenti che verranno trattati questa sera, immagino. Per esempio, e qui mi rivolgo alle pubbliche amministrazioni, il problema che è di attualità concernente il risarcimento del danno in caso di successione di contratti di lavoro a termine, che immagino sarà uno degli elementi che il professor Menghini tratterà questa sera. Io vi ringrazio e cedo la parola al professor Menghini.
Anch'io saluto tutti voi. È un piacere per me ogni tanto trovarmi con gli amici colleghi triestini. Io ho fatto l'avvocato a Singhiozzo, però sapete, ho fatto il giovane di studio a partire dal 1975 e piano piano ho fatto poi il procuratore legale, poi sono diventato avvocato, poi ho lasciato la professione quando sono diventato professore associato, che pareva di toccare il cielo con un dito, poi, visto che insomma anche l'università aveva dei problemi, ho ripreso l'attività professionale, poi l'ho lasciata nel novembre scorso, travolto e vinto da questi due impegni che non mi facevano vivere tranquillamente. Poi è successo che sto lavorando più di prima e quindi questa cosa non è tanto facile, anche perché chi forse di voi ha provato, non è semplice tagliare da oggi al domani l'attività professionale. Nel senso che c'è sempre qualcosa, cause da passare, non è facile. E ogni tanto, sapete, incontro gli avvocati, la scorsa primavera mi pare che ho avuto un incontro con gli avvocati di Gorizia, e ogni volta io dico ciò che mi pare scontato e naturale dover dire, cioè non è qua che io messo su questo tavolino, e mi ricorda il laureato nei sedi di laurea che messo laggiù in fondo da solo, dica cose a voi, ma è una cosa reciproca perché voi sapete sicuramente tantissime cose più di me e io in questi incontri di solito imparo tante cose anche. Non ho assolutamente la pretesa di aver, per esempio, studiato più di voi il problema del risarcimento del danno, cosa ha di particolare nel diritto del lavoro. Quindi, almeno secondo il mio proposito, sarebbe di parlare di alcuni aspetti poi non so se avevate il programma che è un po' cambiato, no? Poi fermarmi e poi vedere se voi avete da obiettare qualcosa, soprattutto da aggiungere, da precisare o da semplicemente sottolineare. Come vedete, parlando di risarcimento del danno nel diritto del lavoro, mi è venuto in mente di partire da una cosa abbastanza scontata, ma che per esempio gli studenti, per gli studenti è una novità, e cioè il problema dell'effettività delle norme. Capite? È un problema che nel diritto del lavoro è molto importante, perché in fondo il diritto del lavoro, anche quando è nato, quando si è sviluppato, aveva, intendo dire negli anni 20 e poi nel periodo fascista, insomma, c'aveva norme di tutela del lavoratore. C'aveva norme, ma diciamo così, la loro effettività io non la conosco, e possiamo fare qualche ragionamento se ci prendiamo la briga di andare a prendere i repertori di giurisprudenza. E lì vediamo che chi faceva le cause e per che cosa. E vediamo poi che la situazione non era molto cambiata negli anni 50, anche dopo la Costituzione. E questo perché? Perché per l'effettività ci sono degli aspetti decisivi, e uno è attuale, diciamo subito, e lo riconoscono tutti: la forza della tutela in caso di licenziamento illegittimo, cioè la tutela più forte, meno forte in caso di licenziamento illegittimo, è qualche cosa che incide sull'effettività dei diritti sono previsti a tutela del lavoratore. Ed è chiaro, se voi vedete anche la quantità di cause, prima e dopo lo statuto dei lavoratori, vedete che c'è un abisso di differenza. E vedete che prima le cause si facevano quasi sempre alla fine, al momento quando il rapporto di lavoro cessava. Quindi, questo è un elemento importante. Un altro elemento importante è un po' la forza del sindacato, sia esterna sia interna, perché se voi avete dentro le aziende e la possibilità, se voi sindacati potete, sindacati nel senso, sapete bene, no? Rappresentanze che si legano a certi sindacati esterni, hanno la possibilità di stare dentro, di guardare, di vedere, di intervenire, di contrattare, di contrastare, no? Certo, diciamo così, l'effettività dei diritti è maggiore. Poi, in genere, io ci metto una cosa che non trovo mai scritta nei libri, ma per me è molto importante. Io penso che il diritto del lavoro italiano ha avuto dei soddisfacenti picchi di effettività grazie alla gestione sindacale del contenzioso del lavoro. E c'è poco da fare. Se il processo è costoso, lungo, incomprensibile, capite? I lavoratori non avranno mai dimestichezza con avvocati e con tribunali. Ma se invece c'è il sindacato che gestisce, una volta coprendo tutte le spese, oggi mi pare con un sistema insomma, che rende sopportabili le spese di un processo, il processo del lavoro che è lungo dove è lungo, ma è anche veloce dove è un po' più veloce, e il sistema, poi da quando c'è stato il sistema della rivalutazione, insomma, è importante che ci sia stata la gestione sindacale del contenzioso, perché altrimenti il far valere i propri diritti davanti al giudice sarebbe stato minore di quanto non è stato. Poi io ci ho messo anche un po' per l'effettività importante il rafforzamento un po' di tutti i sistemi di prevenzione. E qua ho messo quelli che riguardano gli infortuni, le malattie professionali, ma tutto sommato anche il sistema delle diffide, anche il sistema delle diffide ad adempiere, è in fondo un sistema che se poi si adempie porta all'effettività. Se ricordate tanti anni fa, certe violazioni venivano sanzionate penalmente con un'ammenda oblabile, la realtà non si cambiava mai. Forse con questo sistema, diciamo così, a meno che dopo aver adempiuto, dopo una settimana si torna come prima, ecco, se però non succede così, senz'altro i sistemi basati sulle diffide possono essere utili. Parlando di risarcimento del danno nel diritto del lavoro, ho ripreso un po' i temi generali della tutela giurisdizionale dei diritti sul piano, sul terreno del diritto civile. E qua non possiamo che ricordare la distinzione tra tutela specifica e tutela per equivalente. E io vedo che l'impostazione è questa, anche se tutti noi probabilmente la consideriamo molto sulle nuvole, molto teorica, no? Cioè si dice che la tutela specifica garantisce la precisa attuazione dell'interesse protetto e viene assicurata ai crediti pecuniari mediante la tecnica dell'espropriazione forzata dei beni del debitore. Viene assicurata poi ai diritti reali e ai diritti di credito relativi a cose determinate mediante la tecnica dell'esecuzione per consegna di beni mobili o per rilascio di beni immobili. Poi viene assicurata agli obblighi di fare e di non fare fungibili, cioè aventi oggetto una prestazione eseguibile da terzi, mediante la apposita tecnica che serve per dare esecuzione a questi obblighi. Naturalmente, leggendo quello che scrivono i civilisti, quando si vede, no, che tutela specifica, precisa attuazione dell'interesse protetto, espropriazione forzata dei beni del debitore, che qui è il datore di lavoro, ci ricordiamo tutte le volte in cui dopo lunghe cause abbiamo una bella sentenza, ma questa sentenza possiamo appendere al muro, perché nel frattempo il debitore non ha più nulla su cui poter soddisfarsi, o è fallito, è insolvente, e qui si apre però proprio nell'ambito del diritto del lavoro tutta una serie di tra virgolette favori, di situazioni di favore per il lavoratore, che ha, come sapete, tutta una serie di privilegi, che poi qui entrano in ballo anche le norme del diritto comunitario che garantiscono gli ultimi tre stipendi, poi circa il TFR lo può pagare l'INPS di fronte a un fallimento o di fronte a una esecuzione forzata che non dà alcun frutto. La tutela per equivalente in teoria dovrebbe riguardare gli obblighi di fare o non fare infungibili, cioè quelli, diciamo così, infungibili e quindi per i quali il creditore dispone del solo diritto al risarcimento del danno. Diritto al risarcimento del danno qualora dal inadempimento di questi obblighi derivi un pregiudizio al debitore. Cioè ogni volta in cui gli obblighi di fare o non fare sono infungibili, in genere l'ordinamento, invece che utilizzare astrent, cioè delle pressioni per fare in modo che l'obbligo infungibile sia attuato, preferisce la via del risarcimento del danno. Perché, diciamo così, c'è una tutela della libertà del debitore. Si pensa che debba essere protetta e semmai contemperata di fronte a diritti più forti del diritto di credito del lavoratore, quando cioè si tratta di suoi diritti della persona. Qualche volta, ma è piuttosto raro, nostro ordinamento, anche lavoristico, prevede invece delle azioni inibitorie per l'interdizione o la cessazione di condotte lesive di però beni ben determinati. E qua ricordiamo la procedura per la repressione della condotta antisindacale. Ricordiamo la tutela dei sindacalisti interni licenziati illegittimamente e certe discriminazioni collettive di genere. Qui è molto particolare il meccanismo. Il meccanismo, per esempio condotta antisindacale, giunge, nel caso in cui il giudice ritenga sussistente questa condotta, giunge a un ordine di fare o di non fare e di rimuovere gli effetti della propria azione. In genere queste pronunce, se la normativa finisse qui, noi ci troveremmo di fronte a delle pronunce, però se il datore di lavoro non esegue il decreto del tribunale che gli ordina di fare qualche cosa, e che gli ordina per esempio di attribuire i diritti sindacali anche alle RSA della FIOM in certe aziende, ecco, cosa si potrebbe fare? La RSA viene almeno una volta veniva costituita così, il sindacato esterno scriveva, mettiamo la FIOM, mettiamo che sia Torino per farla più semplice, la FIOM di Torino, Federazione Lavoratori Impiegati Operai Metalmeccanici del provincia di Torino, scriveva a Fiat, guarda che i signori Luigi Menghini, Mario Rossi, Giuseppe Verdi sono i dirigenti della RSA che ho costituito al tuo interno. E da questo voleva dire, adesso tu hai l'onere di riconoscere tutti i diritti previsti. Se ciò non avveniva, che magari c'era una risposta, e voi non avete i requisiti di cui all'articolo 19, e quindi i lavoratori costituiscono come vogliono una RSA che si lega a voi, però siccome non rientra nell'articolo 19, non ha alcun diritto di quelli previsti dal 20 e seguenti, e quindi questa vostra segnalazione non serve a nulla. Se il sindacato reagisce, va in tribunale e chiede che questo comportamento sia dichiarato condotta antisindacale. E se il tribunale dice sì, è condotta sindacale, ergo ti ordino di riconoscere questa rappresentanza aziendale come una rappresentanza che rientra nell'articolo 19 e quindi ti ordino di applicare tutti i diritti previsti dall'articolo 20 e seguenti. Come facciamo? Come facciamo? Cioè, viene indetta un'assemblea, non gli concedono l'assemblea, fanno, non gli concedono l'assemblea, un ricorso di nuovo, ex articolo 28, e avanti così. No, c'è uno strumento. Io non so nelle vicende Fiat perché non se, quando, come è stato. No, c'è uno strumento in un comma dell'articolo 28 che dice che il datore di lavoro che non dà attuazione all'ordine di cui al decreto è soggetto alla norma, se non è cambiata, di cui al 650 del codice penale. E negli anni 80 io avevo scritto una cosa che poi non ha avuto molto seguito, ma era così. Mi pare di ricordare che si trattava di una pena alternativa, almeno una volta, arresto o ammenda. E avevo visto che negli anni Ottanta arresto o ammenda implicavano una oblazione non automatica, ma a discrezione del giudice. Se era così, il giudice cosa avrebbe dovuto fare per poi concedere l'oblazione? Avrebbe dovuto condizionarla all'attuazione dell'ordine del giudice, perché l'ordinamento deve vedere male che gli ordini rimangano lettera morta, no? E quindi c'è tutta un'attenzione dell'ordinamento affinché le norme siano attuate. Ecco, questa è una cosa del tutto particolare che diciamo così, adesso è tornata d'attualità, ma insomma era silente questa specificità da molti anni. Naturalmente queste misure non hanno niente a che vedere con le sanzioni che sono completamente diverse, le sanzioni amministrative, civili e penali, che sono previste direttamente per la violazione di norme e in genere queste le ritroviamo quando la sanzione amministrativa penale, si dice anche civile, mi insegnerete voi quale, io so la somma aggiuntiva che l'INPS mette, quella ricordo che dicevano che era una sanzione civile, non so se è questa, perché dicono sanzioni amministrative, penali, civili, che si accompagnano, che hanno naturalmente una funzione compulsiva, no? Però, diciamo così, vivono completamente di vita loro e non si applicano solo in caso di inattuazione degli ordini del giudice, no? Sono qualcosa completamente diversa. Ulteriore passo, ogni tanto c'è qualcuno che ve l'ho messo e ne accenno perché è una cosa, poi dite, ma è un po' banale, però tempo fa, risolvendo delle cose complicatissime, difficili, no, un amico mi ha detto, alt, torniamo a vedere qua com'è la storia. Inadempimento contrattuale. A cosa devo provare io, cosa deve provare il lavoratore, cosa deve provare il datore di lavoro. Allora, problema dei carichi, degli oneri e della suddivisione, no? Degli oneri probatori. Allora, In caso di inadempimento di crediti pecuniari, cioè le differenze retributive, abbiamo visto che il lavoratore gode della tutela specifica mediante la tecnica dell'espropriazione forzata. E qua ho detto, qui messo qui quello che ho detto voi, che questo sì, questo non succede sempre, e anche, ci possono essere brutte sorprese. Ma quando agisce in giudizio, la regola generale è che il lavoratore attore deve provare i fatti costitutivi della domanda, mentre il datore convenuto deve provare i fatti impeditivi, modificativi e estintivi. Nel processo del lavoro c'è poi una vicenda tutta particolare che, a dire il vero, siccome non mi ha mai cambiato la vita in tanti anni in cui ho fatto la professione, io l'ho lasciata proprio così, cioè i poteri istruttori d'ufficio del giudice. Mi sarebbe piacere che qualcuno di voi mi raccontasse proprie vicende in cui il giudice si è preso in mano una vicenda, si è stufato delle volte delle prese in giro delle parti, dei testimoni, di tutti, e ha detto: basta, adesso vedo io cosa è successo e voglio vederci chiaro, mi prendete in giro anche me. No, io personalmente non l'ho mai visto. Può darsi invece che queste attività istruttorie d'ufficio siano state in certe vicende importanti. C'è una particolarità circa gli oneri probatori, e che anche se la legge non lo dicesse, ma in realtà lo dice, quando il datore di lavoro esercita dei poteri, e quando questi poteri sono condizionati a certe giustificazioni, è il datore di lavoro che deve provare di avere i fatti dai quali sottrarre che ha esercitato i poteri nel rispetto dei limiti e delle condizioni richieste. Si dice poi, non so se voi siete d'accordo, mi ha lasciato un po' perplesso, che debba essere invece il lavoratore a dover provare i fatti dai quali si evinca che il datore di lavoro ha violato specifici divieti. C'è un divieto di far qualcosa. Divieto di assumere a termine per sostituire scioperanti. Sembra come che qua la prova, cioè che probabilmente l'assunzione a termine c'è poco da questionare che risulta da un contratto, ma l'utilizzo poi invece degli scioperanti dovrebbe essere un qualche cosa che dovrebbe provare il lavoratore. Veniamo adesso al discorso della prova circa il danno. Ma prima di tutto ho detto, ma il tema del risarcimento del danno, quando viene fuori nel diritto del lavoro? No? Perché abbiamo detto che se facciamo cause per ottenere la giusta retribuzione, differenze retributive, lì ci sarebbe il sistema dell'esecuzione forzata, e quindi ci sarebbe non semplicemente il risarcimento del danno, ma la tutela in forma specifica. Quando incide il risarcimento del danno? E allora il risarcimento del danno viene fuori che incide innanzitutto quando il datore di lavoro esercita male i suoi poteri. E qui ovviamente i danni possono essere danni patrimoniali e non patrimoniali. E quando esercita male i suoi poteri? Diciamo pure che i poteri più importanti sono i poteri di controllo, i poteri organizzativi, direttivi, organizzativi, e qua ci mettiamo anche lo USV, il potere di mutare le mansioni, e poi c'è il potere di estinguere il rapporto mediante il recesso unilaterale. Allora, danno da demansionamento, e cause tipiche: il demansionamento, attribuzione di mansioni inferiori, cosa deve dimostrare il lavoratore? In questo caso il lavoratore deve dimostrare la dequalificazione subita, cioè l'adibizione a mansioni inferiori. Deve dimostrare il pregiudizio patito e il nesso di causalità tra il demansionamento e il pregiudizio. E poi ci sarebbe anche da dimostrare la prevedibilità del danno in caso di inadempimento non doloso. Demansionamento. E vedremo però poi come dal demansionamento possono nascere dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali. Altra ipotesi che non riguarda i poteri, ma che è fonte di importanti risarcimenti, è il risarcimento del danno, che è sempre contrattuale, che deriva da un infortunio sul lavoro, una malattia professionale, determinati dalla violazione dell'obbligo di sicurezza. La giurisprudenza è abbastanza ferma nel affermare che il datore di lavoro è esente da responsabilità solo nel caso in cui provi di aver adempiuto all'obbligo di sicurezza. Ma voi sapete che l'obbligo di sicurezza fa molto discutere, perché, diciamo così, l'obbligo è adempiuto rispettando sia le specifiche disposizioni antinfortunistiche, ma anche dimostrando di aver fatto tutto il possibile per prevenire l'evento. La giurisprudenza era abbastanza severa su questo punto. Una sentenza della Corte Costituzionale ha un po' ridotto, ma io non so, ho l'impressione che non abbia introdotto grandi novità. Una sentenza della Corte Costituzionale a 312 del 1996 ha ristretto l'obbligo datoriale alle misure che nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti. Quindi il problema è che l'imprenditore, diciamo così, non stia sotto a quelli che sono gli standard di sicurezza propri di ogni attività produttiva. Si sarebbe passati dal criterio della doverosità, della massima sicurezza disponibile sul mercato, a quello della doverosità del livello di sicurezza generalmente praticato nello specifico settore economico. La differenza mi sembra sottile, non penso che significhi che se tutte le aziende di un settore si mettono d'accordo di arrivare a un certo standard di sicurezza e nel mercato sia facilmente acquisibile una misura che darebbe più sicurezza, la misura, capite cosa voglio dire? Cioè, mi sembra abbastanza facile, tutte le aziende che producono una certa cosa, con un certo processo produttivo, si mettono d'accordo, ok? Lo standard è quello. Io in genere studenti dico, ma se in Australia hanno da poco introdotto una misura molto bella, nel senso molto utile, efficace nel prevenire, io non posso essere tenuto di prendere contatti con l'Australia, di vedere, no? Quando tutti hanno altri meccanismi di sicurezza. Ma non penso che si possa dire che si possa fare una specie di cartello in cui tutte le imprese di un certo settore dicono, vabbè, noi abbiamo questo e ci fermiamo qui. Dopo 10 anni viene sul mercato, è facilmente comprabile, no? Un qualche cosa che magari non costa tanto da mandare a gambe all'arda le imprese, ma che non comincerà mai a essere standard se nessuno lo utilizza. Ecco, penso che in questo modo non vada intesa, no? Questa pur risalente giurisprudenza. Io confesso che non ho mai dovuto occuparmi di questo aspetto specifico, ma se qualcuno di voi ha avuto esperienze, io sarei ben contento di imparare cosa è successo poi in pratica circa questa indicazione della Corte Costituzionale. Quello che ho visto è che c'è un contrasto nella giurisprudenza circa una questione che sembra molto tecnica, importante, ma la giurisprudenza che a un certo punto aveva elaborato una certa idea, poi è stata smentita da altra giurisprudenza, sempre della Cassazione, circa, cioè, l'onere a carico del lavoratore di indicare nel ricorso introduttivo, indicando che quella è la causa petendi precisa, indicando la specifica misura di sicurezza, nominato e nominata, cioè testualmente prevista o anche non prevista, ma richiedibile ex articolo 2087, dalla cui omessa introduzione sarebbe derivato il danno. Capite? Parte della giurisprudenza della Cassazione dal 2001, se ricordo bene, cominciava a dire, tu però, non, lavoratore infortunato, non puoi, non so, chiedere un danno differenziale semplicemente dicendo che il datore di lavoro non ha fatto tutto ciò che era possibile, e non lo puoi dire genericamente, non hai fatto tutto ciò che era possibile per non farmi avere l'infortunio o la malattia professionale. Tu devi dire cosa in particolare avrebbe dovuto fare il datore di lavoro. Cioè, se non è scritto che i lampadari di Murano pesanti devono essere attaccati con un certo sistema, tu comunque devi dire, se il datore di lavoro, cioè io chiedo il danno perché non è stata adottata una misura tale da impedire che in caso di terremoto fino al pochi gradi, il lampadario non venga giù e non cada in testa. Capite? Altro conto è dire, tu non hai fatto quello che dovevi fare, genericamente. No? Allora, la Cassazione chiede questo. Ma dopo un po' di sentenze, ce ne sono state altre, che invece questo non lo richiedono per nulla. E se le trovo, c'è una sentenza, vediamo, qua sono. sicurezza del lavoro, risarcimento, danno differenziale, responsabilità contrattuale, ex articolo 2087, onere probatorio. È quello del 1218, perché è un danno contrattuale, che è diverso da quello extracontrattuale, soprattutto anche per la decorrenza dei termini di prescrizione dei diritti. Qui, leggendo per esempio questa sentenza, che è una Cassazione 22 dicembre 2001, numero 28.205, che però è scritta sopra, di tutto questo in questa sentenza non si dice assolutamente, ci si sofferma la sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei suddetti principi, laddove ha posto a carico del lavoratore infortunato l'onere di indicare le misure che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare e la cui osservanza avrebbe impedito l'evento infortunistico. Cioè il 31 dicembre 2011, 22 dicembre 2011, si continua a smentire quella vecchia giurisprudenza e quindi qua non è chiaro. Non è chiaro, capite? Perché a me non risulta, forse magari sarà intervenuta qualche sezione unite, se voi la sapete sarebbe una notizia molto interessante per me, ma io confesso che non lo so. Poi qua io ho lasciato in bianco questo perché non ne posso più io, non ne potrete nemmeno voi. Il danno da mobbing. E diciamo così che per mille cose è possibile, no, che scaturiscano danni patrimoniali e non patrimoniali. La discussione c'è stata soprattutto per quelli non patrimoniali. Sapete, il mobbing è una espressione sociologica, poi è passata anche nel mondo del diritto e può avere un'autonoma considerazione solo quando si invochi il fatto che una serie di comportamenti di per sé, uno per uno, non illegittimi, nel contesto di un certo periodo temporale, evidenzino comportamenti, diciamo, vessatori nei confronti di una persona o fatti dal datore di lavoro o tollerati dal datore di lavoro quanti posti in essere da colleghi. Penso che oggi i libri dicono ma si è abusato del mobbing, siamo tutti stufi del mobbing, era di moda, adesso soprattutto i giudici si sono veramente stufati, se li volete fare arrabbiare presentategli un ricorso di mobbing, che mi hanno fatto notare, penso a ragione, sono ricorsi che vanno un po' contro la testa di noi giuristi tutti. Perché i giuristi, e proprio gli avvocati e i giudici, devono essere quelli che dalle tante cose, capiscono quelle che sono decisive. No? E dicono, questo no, questo non rileva, questo non è decisivo, questo. E su questo punto, se sono avvocato, oppure se su questo io decido. E la logica, capite, è la logica nostra. Invece, nei ricorsi per mobbing, è la cosa opposta. Cioè, bisogna, in modo pedante, veramente stancante, andare a seguire piccole mille cose e dovremmo studiarle con pazienza una per una, nella loro singola scarsa dallo scarso singolo specifico significato e poi da lì fare un discorso di sintesi. E non ci si può concentrare, insomma, il giurista non si può concentrare sulla cosa più importante, meno importante, e non può arrivare a dire in fondo di tutta questa cosa, questo è importante, ai fini di quella norma, è questo che rientra in quel concetto. Non a, e quindi, capite, il mobbing è passato di moda anche per questo. Ad ogni buon conto, violazione dei poteri, superamento di limiti nei poteri, problemi di obbligo di sicurezza, mobbing, possono creare dei danni. I danni patrimoniali, diciamo così, sappiamo cosa sono. La storia del danno non patrimoniale, che è quello che intende risarcire i diritti della persona lavoratore, è un danno sul quale si è tanto discusso. Ho preso una definizione di danno non patrimoniale, diciamo di oggi, cioè di abbastanza recente, che sapete è una definizione che tiene un po' conto delle cosiddette sentenze del 2008 di San Martino, ma che poi considera anche le vicende successive che ho visto sono vicende normative, perché ci sono due decreti legislativi che intervengono, non mi ricordo in che materia, ma che distinguono danno biologico da danno esistenziale e mettono in crisi quindi quelle soluzioni delle sezioni unite del 2008. Guardiamo in sintesi che cosa oggi si dice che comprenda il danno non patrimoniale. Innanzitutto si dice che il danno, cioè che tutti i tipi di danno devono essere risarciti, tutti i pregiudizi, e tendenzialmente ci dovrebbe essere, quindi il danno, i pregiudizi vanno risarciti in modo integrale e spesso, vedete, unitario, ma tendenzialmente unitario. Non vogliono i giudici duplicazioni di danno e dicono sì, tu mi chiami con aggettivi diversi danni che poi io vedo si riferiscono a pregiudizi identici, non moltiplicarmi i danni. Io ricordo, ho fatto una causa tanti anni fa, nel 2000 qualcosa, e non c'era tanto dibattito ancora, però se uno si metteva logicamente a pensare ai danni che può subire una persona quando c'è una dequalificazione molto accentuata, la logica vi viene di dire quali sono i danni. Insomma, con un minimo sforzo si chiarisce al giudice che non stiamo moltiplicando i danni. Invece questa era la grande preoccupazione, si moltiplicano i danni. Allora, quali danni vengono ricompresi nel danno non patrimoniale? Allora, innanzitutto il danno biologico, e cioè la lesione temporanea o permanente dell'integrità psicofisica. Poi, accanto al danno biologico, oggi si pone accanto una cosa molto ampia, e cioè il danno morale soggettivo, che a sua volta comprende la sofferenza interiore per la lesione della dignità personale, la sofferenza interiore per la compromissione del fare a reddituale, che le ultime sentenze della cioè il danno esistenziale. E c'è una sentenza adeguata che vi cito, che dice non è tanto per il che il danno esistenziale consista nel fatto che tu non puoi più fare quello che facevi prima, e adesso però il tuo danno esistenziale lo mettono i giudici a Cassazione in termini più forti, dicono ci deve essere stato nella tua vita uno shock, un mutamento drastico di quello che facevi. Tu andavi a far jogging ogni giorno, e eri un dilettante ma giocavi spessissimo a tennis, eri un dirigente, ti capita l'incidente stradale, non puoi più camminare, c'è un caso, stai a casa, non puoi muoverti, è chiaro che tu hai stravolta la tua vita. E allora la Cassazione dice non è tanto il fatto che tu non possa fare quello, è la tua sofferenza per non poter fare più quello. Ed ecco allora che si tratta di un danno morale soggettivo, da sofferenza, non solo per la lesione della dignità personale, ma per il tuo danno esistenziale, nei termini che abbiamo detto. Poi, sempre nel danno non patrimoniale, c'è anche un pezzo del danno alla professionalità, e cioè il danno alla professionalità che riguarda l'impedimento della realizzazione della persona nel lavoro. Questo sarebbe danno non patrimoniale. Siamo italiani e facciamo mille distinzioni, no? Che si aggiungerebbe al danno dal danno professionale patrimoniale, che sarebbe dato dalla impossibilità di carriera, di impossibilità di guadagni futuri, di impoverimento delle proprie capacità, che, diciamo così, sarebbe misurabile come danno patrimoniale. Io sapevo che i danni alla professionalità venivano calcolati in modo equitativo in base a una semplicissima percentuale sulle retribuzioni. Seconda, è inutile dire della lunghezza del danno, no? Perché se uno dice 20% della retribuzione, più è lunga il demansionamento, più alto è il risarcimento. Ma dire 20%, 30 o 40, lì, beh, non era del tutto arbitrario, si doveva guardare quanto ti ho demansionato, da un livello a un livello che magari era nello stesso, da un livello professionale che era nello stesso gradino contrattuale, oppure tra due mansioni che stanno a due gradini diversi, o addirittura quando ci sono due passaggi in basso, no? Allora è chiaro che invece che 30%, quando è molto forte, si arriva anche al 50%. Io però non ho visto di più, e mi farebbe piacere sapere a quanto si arriva, qual è la misura praticata normalmente dai nostri giudici. E poi c'è anche nel danno non patrimoniale, sotto la specie del danno morale soggettivo, c'è anche la possibilità di danno alla reputazione e all'immagine. E qua dicono che non ci vuole tanta prova, insomma, risulta, ad esempio, qui c'è un caso di licenziamento ingiurioso. nel caso di un licenziamento ingiurioso, c'è la Cassazione che ci dice questo. Questa è una sentenza, questa è 30 dicembre 2011, numero 30.668. Licenziamento ingiurioso, cosa dice la Corte? Deve ritenersi in linea con la giurisprudenza di questa Corte la decisione impugnata, che va quindi difesa e che è salvata, la quale, valutando l'autonomia dei titoli risarcitori in riferimento ad una sostanziale diversità del tipo di pregiudizio scaturito dalla lesione dell'integrità psicofisica determinata dal licenziamento e dall'ulteriore pregiudizio sofferto per il carattere ingiurioso dello stesso, ha dapprima proceduto la liquidazione del danno biologico e di quello morale rapportati alla percentuale di invalidità che c'era nel caso concreto e poi ha proceduto alla determinazione del danno morale rappresentato dal pregiudizio autonomo discendente dal carattere ingiurioso del licenziamento. Quindi evidenzia questo ulteriore danno morale non connesso alla malattia accertata, ma conseguente alla sofferenza patita per il carattere ingiurioso della sanzione espulsiva, che poi è stato quantificato avendo quale parametro la liquidazione dell'importo attribuito a titolo di danno biologico. Poi dice che dopo che il giudice di merito aveva fatto questa operazione, cioè aveva considerato che non si può mettere tutto insieme e aveva considerato il danno non patrimoniale derivante dal licenziamento ingiurioso, dice che poi però, quando l'ha calcolato in modo autonomo, ha fatto una somma e ha messo tutto insieme, non è quello, no? Il punto è che dopo una tendenza a unificare, insomma, a unificare e aver dopo la paura della moltiplicazione delle voci di danno, adesso la giurisprudenza riprende, e per me è un'operazione logica molto corretta, riprende a distinguere tutto ciò che logicamente va distinto, no? Perché oppure è solo un gioco di parole, no? Perché se noi diciamo, va bene, allora nel danno biologico calcoliamo anche la sofferenza, allora è un gioco, calcoliamo anche la sofferenza che il lavoratore ha subito quando è stato licenziato, non solo in modo illegittimo, ma anche ingiurioso, tipo scrivendo sul giornale che il dirigente ha creato un buco pazzesco nella banca ed è stato licenziato. Poi, perché ha fatto per comportamenti illeciti, poi viene fuori che non è assolutamente vero nulla e che il licenziamento è del tutto illegittimo, ma c'è anche il problema del danno da licenziamento ingiurioso. Capite? Ma se noi lo mettiamo insieme, oppure no, non so come spiegarmi, se noi diciamo ma c'è un danno non patrimoniale che deriva dal fatto che tu per questo episodio hai avuto un pregiudizio alla salute e lì gonfiamo, come dice la Cassazione, personalizziamo e aggiungiamo il danno che da sofferenza per lesione della tua immagine che è stata screditata pubblicamente senza giustificazione, capite? Vabbè, è la stessa cosa. Possiamo anche poi arrivare alla stessa somma di 500.000 euro, voglio dire, no? E quello che conta è che o nella prima operazione, cioè quando si calcola il danno biologico, oppure dicendo fin qua è il danno biologico, poi ci aggiungiamo il danno che deriva dalla sofferenza, da licenziamento ingiurioso, da carattere ingiurioso, e quindi da lesione della propria dignità, insomma, è la stessa cosa. Però la cosa da evitare, che certe cassazioni, non per questioni di lavoro, ma dicono a certi giudici di merito che l'hanno fatto, è di stringere tutto e di dimenticarsi di ulteriori voci di danno. E in genere sono voci di danno di tipo esistenziale. Giurisprudenza rilevante. Ecco, poi io, se voi siete d'accordo, mi fermerei dopo, no? Perché qua conclude un certo discorso. Ho trovato, forse voi le conoscete, ma per me erano delle novità, due sentenze di Cassazione. Io ho capito che c'è stata una svolta in Cassazione con questa sentenza 7 giugno 2011, numero 1248. È una sentenza che va letta un po' così, da quanto capisco. A un certo punto c'è un'affermazione netta. La doglianza relativa al mancato riconoscimento del danno cosiddetto esistenziale, quale voce autonoma di danno, è infondata alla luce di quanto chiarito dalle sentenze dell'11 novembre 2008. Però, se si va avanti, cosa succede? Succede che c'è la grande sforzo di questa sentenza di dire che il sistema di calcolo del danno biologico va uniformato un po' in tutta Italia, perché la liquidazione in via equitativa del danno non vuol dire solo liquidazione che abbia in considerazione stretta il caso singolo, ma è anche una liquidazione che deve essere fatta salvaguardando il principio di uguaglianza di cui è l'articolo 3, primo comma della Costituzione. Ed ecco allora che qui è censurato l'utilizzo delle tabelle, che mi pare che erano di Corte d'Appello di Brescia, invece che di quelle del Tribunale di Milano. E insomma c'è una difesa e una motivazione molto, molto approfondita dell'esigenza di utilizzare le tabelle di Milano su tutto il territorio nazionale. Però, dice, equità in definitiva non vuol dire soltanto regola del caso concreto, ma anche parità di trattamento. Se dunque in casi uguali non è realizzata la parità di trattamento, neppure può dirsi correttamente attuata l'equità, essendo la disuguaglianza chiaro sintomo della inappropriatezza della regola applicata. Ciò è tanto più vero come nel caso di specie, e cioè di danno non patrimoniale, ontologicamente difetti la possibilità di una sicura commisurazione della liquidazione al pregiudizio a reddituale subito dal danneggiato. Quindi equità nella liquidazione del danno deve perciò ubbidire a due principi che sono tendenzialmente contrapposti. Uno, la fissazione di criteri generali, si applicano le tabelle di Milano, l'altra è la loro adattabilità al caso concreto. E l'adattabilità al caso concreto significa anche considerazione di quella sofferenza per lo shock che ha subito la vita quotidiana delle persone. Ecco, poi forse cose che voi sapete, queste tabelle, Milano le aveva cambiate nel giugno 2009, però le ha cambiate anche il 23 marzo 2011, non so se poi le ha cambiate ancora ulteriormente. Il discorso dell'autonomia, in sostanza, ma no, ho sbagliato forse dire autonomia, ma insomma è autonomia, non è autonomia, insomma il fatto che si debba considerare anche il danno esistenziale è affermato in modo molto chiaro nella sentenza 30 giugno 2011, numero 14.000, quella che ho segnato anche lì, 14.402. Questa è proprio la considerazione a sé del danno esistenziale. Anche qui c'è una difesa delle tabelle di Milano. E qua, insomma, c'era in ballo un mezzo miliardo di lire. Va anzitutto precisato che non era stato dato per l'eliminazione del danno esistenziale, insomma per la mancata considerazione del danno esistenziale non era una cosa da poco, voleva dire non dare un danno di ulteriori più o meno mezzo miliardo di lire. Va innanzitutto precisato, dice questa sentenza della Corte, che il cosiddetto danno esistenziale non consiste nella privazione di attività non remunerative, fonti di compiacimento, benessere, bensì nel pregiudizio del fare reddituale del soggetto, determinante una modifica peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento dell'esistenza, uno sconvolgimento in particolare delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare. Quindi c'è questo danno, anche se la situazione non degenera in patologie medicalmente accertabili. Sufficiente che ci sia un riflesso, che la conseguenza sia un'alterazione della personalità tale da indurre il danneggiato a scelte di vita diverse. Ecco, quindi qua dice il danno morale soggettivo, oltre che il patema d'animo transeunte, deve comprendere anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare, quello che vi dicevo prima, mi ero ricordato bene, meglio dire, dice la Corte, nella sofferenza morale determinata da non poter fare. Questo è un pregiudizio risarcibile. Legge, io non leggo quelle sentenze da molti, insomma dal 2008, no? Quindi non le leggo più quelle del 2008 di San Martino, no? Mi sembra di ricordare che questa sentenza sia molto diversa da quelle e sostanzialmente voglia chiarire che non sarà autonomo, come dice, no? Però per una via o per l'altra il danno comprende anche questa limitazione che, della propria vita, che sia però uno shock, un mutamento radicale, tale da far soffrire molto il danneggiato. Ecco, io avevo adesso in mente di fermarmi un momento, di bere un po' d'acqua, di farvi riposare un momento anche voi e di attendere se c'è qualche intervento, qualche critica, qualche aggiunta, qualche osservazione. Nessuno mi vuole raccontare qualche sua vicenda interessante, io so che ne avete tante interessanti. Prego. Poi il microfono o... Voce, allora dai, prendi, guarda, c'è qua, ce l'ho.
Stavo facendo un banale complimento al professor Menghini, che ne avrà ricevuti tanti, stavo dicendo non per niente l'avevo scelto come uno dei miei relatori di laurea qualche anno fa, modestamente. No, io volevo chiederle questo, quando parliamo di lavoratori, chissà perché si pensa sempre ai lavoratori dipendenti, il lavoro dipendente è un qualcosa che istintivamente a me viene in mente quando penso di tutela. E volevo invece sentire da lei qualche considerazione su quelli che sono tutta quella fascia di lavoratori che a volte sono autonomi, spesso in modo simulato, per modo di dire. Il mondo del lavoro costringe tante persone in situazioni di para-autonomia, in realtà, per evitare tutti gli oneri anche di tipo economico, oltre che tutte le conseguenze che sappiamo e forse le tutele forti che ci sono per i lavoratori dipendenti. Ecco, e allora se le viene in mente qualche così argomento forte, di tutela forte, per tutti quei lavoratori, chiamiamoli, io non voglio usare termini tecnici, ma che siano o parasubordinati o autonomi, diciamo così, in modo fasullo, fittizio, dove in realtà rispettano delle direttive, rispettano degli orari, rispettano dei sentieri tracciati da un datore di lavoro che tale non è, sembra un committente, no? una controparte contrattuale, e che in effetti invece hanno sostanzialmente lo stesso ruolo e svolgono una funzione assimilabile a quella dei lavoratori dipendenti. Una tutela per far uscire quelli che sono gli inevitabili abusi che queste posizioni creano, perché una cosa è essere indipendenti, rischiare in proprio e quindi collaborare con altre realtà, una cosa è esserlo fittiziamente e quindi tirar fuori la tutela anche per queste fasce così un po' più nell'ombra rispetto al lavoratore dipendente, inquadrato come tale.
Ma qui mi viene da dire, ma mi dovete aiutare un po' tutti voi, che le misure di prevenzione mi pare che valgano per tutti, valgano per tutti quelli che entrano nei luoghi di lavoro, valgano addirittura, no, per gli stagisti, e quindi immagino che se valgono per loro, valgono per tutti i lavoratori, Cocopro, partite IVA, artigiani che vanno dentro a lavorare Però non ho mai visto azioni proposte da questi tipi di laboratori. Io può darsi che ci saranno, non le ho mai viste. Però è chiaro che tutti i discorsi sui sul 2087, sui doveri di prevenzione, valgono per queste figure. Mi immagino l'avvocato, prima di tutto, che deve quantificare i danni, no? Perché di là nel lavoro subordinato c'è una retribuzione mensile, quindi in fondo gira, rigira, si fa, no? A parte i punti di invalidità temporanea, permanente, così, però poi su altri danni si va a giocare su una percentuale di retribuzione mensile, dove non c'è e dove in teoria ci dovrebbe essere un compenso finale, sarebbe un po' più difficile. Però diciamo che quel tipo di danno, l'obbligo di sicurezza, insomma, vale per tutti. Teoria, anche, insomma, le mansioni, qui probabilmente cadiamo in una fattispecie diversa, cioè se noi stipuliamo un co-co-pro e poi che indica una certa attività, un certo risultato, e poi invece se ne fa un altro, e allora cambia il contratto, no? C'è quella novazione di cui parla la Cassazione, c'è una novazione, viene stipulato un contratto diverso, a nulla servono certificazioni o cose simili. Non ho mai visto ipotesi di mobbing nei confronti di lavoratori non dipendenti, perché se ci sono, prima c'è la fatica di far riqualificare il rapporto, insomma. Però il problema del gioco dell'onere della prova dovrebbe più o meno essere uguale, perché si applica il 1218, quindi è l'ipotesi di responsabilità contrattuale, e il punto è che è il datore di lavoro che deve provare di... Non è il lavoratore che deve provare l'illegittimità dell'inadempimento. Cioè, di fronte, se io dico sei inadempiente, devi tu dimostrare che hai adempiuto oppure che non potevi adempiere. Poi, sul piano del danno che deriva dall'inadempimento, certo, il lavoratore creditore deve provare il danno subito e il nesso causale, ma delle volte si dimentica, anche in cause di mobbing, che i comportamenti che si magari in teoria, no, che sembrano i comportamenti che a prima vista sono legittimi, che siano legittimi, li deve provare il datore di lavoro, non è il lavoratore che deve provarli. Il lavoratore deve semplicemente provare di aver subito il danno e che c'è un nesso tra quei comportamenti e il danno. Ma non già sta a lui provare l'adempimento. L'illegittimità dei singoli o la legittimità dei singoli episodi, che può addirittura essere irrilevante, perché non ci interessa nella definizione di mobbing se i singoli comportamenti siano leciti o illeciti, se costituiscano inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro o no. Ma è assurdo pretendere che sia il lavoratore a dover provare la loro illegittimità ai fini della configurazione dell'ipotesi del mobbing. Questo non è logico. Allora, io guardo l'orologio, sono le 6. Mi avete chiesto di non andare oltre 6:30, perché oggi, che giorno è oggi? Oggi no, oggi è un lunedì, non un lunedì. Qui ho solo indicato, perché confesso che sono un po' stanco, di parlare sempre di danno. C'è un'ipotesi di risarcimento del danno che proprio non mi piace e che dimostra tutta l'insufficienza dello strumento risarcitorio. Ed è il risarcimento del danno che deriva dalla illegittimità del o dei contratti a tempo determinato nel lavoro pubblico. Qui dobbiamo dire che dopo tante discussioni ci sono due sentenze della Cassazione che negano in questa ipotesi, negano non solo la possibilità di conversione del rapporto, ma nei vari casi negano anche la possibilità di ottenere un risarcimento del danno. Allora, la prima sentenza è quella che è scritta anche lì, 13 gennaio 2012, numero 392. Strana sentenza, io ho detto, perché mi hanno raccontato come è nata, e se voi la leggete tutta vedete che si trattava di un dipendente di un'azienda sanitaria che era stato assunto una volta con un contratto a tempo determinato. Però la Cassazione, visto che c'era il pericolo che l'idea di poter stabilizzare i precari del lavoro pubblico, soprattutto quelli della scuola, stava mettendo, no, nel panico questa possibilità, la Cassazione si è affrettata, ai primi di gennaio, a emettere nel punto 9 di questa sentenza: in ottemperanza ai compiti di nomofilachia devoluti a questa Corte di Cassazione, e la Corte enuncia i seguenti principi di diritto e fissa dei principi di diritto che non hanno nulla a che fare col caso deciso, sono degli obiter dicta in pieno, perché si preoccupano di dire che il decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, l'articolo 36, nel riconoscere il ricorso al contratto a termine e alle altre forme negoziali flessibili del rapporto di lavoro pubblico, ha valorizzato il ruolo della contrattazione collettiva, attribuendo alla stessa, molto più che in passato, no, un ruolo importante, e però ha differenziato molto le forme contrattuali flessibili nel settore pubblico rispetto a quelle del settore privato. Ne consegue che la detta norma, articolo 36, si configura come speciale in ragione di un proprio e specifico regime sanzionatorio che, per escludere la conversione in contratto a tempo indeterminato, e con il risultare funzionalizzato a responsabilizzare la dirigenza pubblica nel rispetto delle norme imperative in materia, nonché a risarcire i danni che il lavoratore dimostri di aver subito per la violazione delle suddette norme, risulta alternativo a quello disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 2001, numero 368, escludendone in ogni caso l'applicazione. Poi dice: la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia Europea porta a escludere nell'area del pubblico impiego, seppure privatizzato, l'applicazione dell'articolo 5 del 368 al pubblico impiego, dato che nel nostro ordinamento c'è questo decreto 165 articolo 36 che contiene un sistema sanzionatorio fondato sulla più accentuata responsabilizzazione dei dirigenti pubblici e del riconoscimento del diritto al risarcimento di tutti i danni in concreto subiti dal lavoratore, questo sistema consente di prevenire e sanzionare poi, in forma adeguata, l'utilizzo abusivo da parte della pubblica amministrazione dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Questo è la prima sentenza. Qua forse è il caso che vi ricordi che nel settore privato vi è una norma che dice che nel caso di apposizione del termine a un singolo contratto, se il termine è nullo, il contratto si prosegue la sua vita senza la clausola. Qualcuno, per comodità, il legislatore dice si converte a tempo indeterminato. E voi sapete che qua c'è oggi il passaggio dal vecchio risarcimento del danno alla indennità. E poi nel settore sempre privato ci sono delle norme che sono state cambiate dalla riforma Fornero che impediscono la successione di contratti o richiedendo un certo periodo di tempo tra l'uno e l'altro oppure fissando il limite dei 36 mesi. Di fronte a episodi di macroscopico abuso di contratti a tempo determinato successivi l'uno all'altro per anni e anni e nella scuola per decenni, 20, 30, mi hanno detto 40 anni, cosa è successo? Che qualche giudice ha cominciato a dire ma facciamo qualcosa di interpretativo. E allora si è cominciato a dire, argomento che io ritengo fondatissimo, ma se andiamo a leggere l'articolo 2, sistema delle fonti del 165, del decreto 165 sull'impiego pubblico privatizzato, sistema delle fonti cosa dice? Dice che a quei rapporti si applicano in primis le regole sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa. Però se ci sono, no, che possono essere derogate da norme del decreto 165. Poi, il più avanti, nell'articolo 36, primo comma, no, il decreto dice che si applica la normativa del lavoro privato, ma sono i contratti collettivi che devono dare attuazione alla normativa privatistica nell'ambito dei rapporti di lavoro pubblico. Però adesso sappiamo che dopo la riforma Brunetta, nel comma 2 dell'articolo 2 c'è scritto che le norme del 165 sono norme inderogabili da parte della contrattazione collettiva. Quindi noi abbiamo questo stretto passaggio che la contrattazione collettiva deve attuare le norme privatistiche sui contratti flessibili, ma non può andare contro alle norme del 165. Va bene, allora andiamo a vedere queste norme del 165. Se voi leggete le norme del 165, una cosa è chiarissima. Non vi è alcuna espressa previsione circa l'abuso di successione di contratti. Lì si dice solo che in ogni caso la violazione di norme imperative non può mai portare alla cosiddetta conversione del rapporto. Però molti hanno detto, come minimo dovremmo dire così, va bene, non c'è la conversione del rapporto, però manca una norma che dica quante volte puoi assumere a tempo determinato. Quindi siamo in presenza di una lacuna, e io penso che sia così. La norma speciale, queste sentenze, anche questa di 20 giugno 2012, parla sempre, ma siete proprio ignoranti, dice, ma come, non sapete che la norma generale successiva non deroga la norma speciale precedente, e qui il 165 è precedente ed è speciale, il 368 è di settembre 2001, è successivo, la norma generale successiva non abroga la norma speciale precedente, a parte che non è vero, è sempre, perché io col lavoro della navigazione in testa ricordo che il processo del lavoro, norma generale successiva, è stato detto che ha abrogato tutte le norme del processo per il lavoro marittimo, che erano ultra speciali e molto antiche. No, quindi questa norma vale quando si vuole che valga, però è una norma generale che certo siamo tutti chiamati a osservare come interpreti, però nel questo caso non ci siamo, nel senso che almeno dobbiamo dire che l'articolo 36, scusate, il limite dei 36 mesi che è nell'articolo 5 in un comma, no, del decreto che vale per il lavoro a termine nel settore privato, si applica anche al settore pubblico, e ci sarà poi un problema di sanzione, perché certo per il lavoro pubblico dice in ogni caso dalla violazione di norme imperative non può mai conseguire la conversione del rapporto. Cosa è successo? Perché ci sono stati questi interventi affrettati della Cassazione? Perché alcuni giudici hanno cominciato a dire, vabbè, innanzitutto hanno cominciato a dire, siccome per la scuola, per il sistema particolare della scuola, il legislatore due volte ha detto, prima non si applica il limite dei 36 mesi alla scuola, poi ha detto non si applica tutto il 368, hanno detto, beh, questo vuol dire che in generale dove non c'è la scuola si applica. Ma poi hanno cominciato a fare questo discorso. Questo è Tribunale di Napoli, in varie sentenze. Una mi pare che era 18 giugno 2011. Ho cominciato a dire, ma quando qui la legge dice, articolo 36, quinto comma del 165, dice, ma dice violazione di norme imperative, ma nel limite di 36 mesi, e siamo sicuri che è proprio violazione di norma imperativa. Lui lo considera quasi un limite oggettivo. Non si deve superare per qualsiasi motivo il limite dei 36 mesi. E quindi non siamo in ipotesi di violazione di norme che comportano nullità dei termini. Adesso questo è un discorso che può essere apprezzato se voi avete la pazienza di andare a vedere cosa succede nel settore privato se si superano i 36 mesi. Non è come nella legge del 62 che c'era la trasformazione del rapporto sin dal primo giorno, dal primo momento, no. Gli dice si applica il comma 2 dell'articolo 5, cioè succede che i contratti precedenti sono validi, tutti validi, e il contratto a tempo indeterminato comincia a decorrere solo dopo passati i periodi dell'articolo 2, i periodi cuscinetto. E lì nasce un rapporto a tempo indeterminato, del tutto staccato, autonomo e indipendente, con, rispetto agli altri rapporti che rimangono vivi, validi. Allora questo giudice di Napoli ha detto: ma se è così, siamo fuori dal caso, quando parliamo di limite di 36 mesi, di violazione di norme imperative. Allora ha detto, si applica tutto il 36, non solo nel precetto, ma anche, anche nella sanzione. Un altro tribunale, il tribunale di Pisa, ha fatto un discorso diverso, e ha fatto questo discorso. Esiste un principio di uguaglianza a livello europeo, dato come principio generale, fondamentale, ma anche specificato in una clausola dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato. E dice, deve essere attuato questo principio di uguaglianza con riguardo alla concreta situazione del lavoratore a tempo indeterminato che ha perso il posto di lavoro e per questa perdita del posto ha il diritto, nel pubblico impiego oggi sempre, di essere reintegrato e quindi ha diritto a conseguire un posto stabile. Questa situazione in fondo è uguale a quella del lavoratore che dopo tanti rapporti a tempo determinato, a un certo punto non è più utilizzato, vuole conseguire che cosa? Vuole conseguire un posto stabile. Ma in questo secondo caso non può conseguirlo con la nascita di un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato perché c'è la norma che lo impedisce. Però il Tribunale di Siena dice, qui devo fare applicazione diretta del principio di parità che non pone problemi, il principio di parità di una direttiva e quindi applicazione diretta verticale o orizzontale non gli interessa, perché qui questo è un principio che troviamo nei trattati e questo ci porta alla disapplicazione della norma dell'articolo 36 quinto comma del 165. Allora, di fronte a questi problemi, la preoccupazione della giurisprudenza della Cassazione era quella di evitare che queste tendenze prendessero piede. Se non che oggi vari giudici, tra cui il Tribunale di Trieste, tra cui anche questa sentenza della Cassazione del 20 giugno 2012, negano non solo la possibilità di conversione, ma negano la possibilità di qualsiasi risarcimento del danno. Cioè, voi sapete che la norma del 36, quinto comma, dice non hai la conversione, però potrai vantare tutti i danni derivanti dalla prestazione a tempo determinato o comunque contratto flessibile. E poi, nel momento di... Dicono, e tutti i dirigenti risponderanno di questi danni, se ci sono danni. E la Corte dice, siamo a posto con l'ordinamento e la giurisprudenza comunitaria, perché anche noi abbiamo un sistema che rende effettivo il freno e la repressione a questa schifezza che sono la ripetizione di contratti a tempo determinato, che è una cosa che l'Europa non vuol vedere, e in fondo tutta la direttiva ha come obiettivo principale, tutto dice la direttiva, potete fare, ma non fare questa, non sostituire a lavori che possono essere stabili, lavori precari. Ecco, cosa succede? Succede che il Tribunale di Trieste, in una sentenza che forse conoscete e che è dell'aprile del 2011, ha detto, ma ci sono dei giudici, tra cui il primo è il Tribunale di Genova, che ritiene che nel caso di successiva conversione di rapporti, con successiva stipula di contratti a tempo determinato nel lavoro pubblico, si debba, non si può convertire perché c'è l'articolo apposito. Non prende in considerazione la questione della parità di trattamento, ma dice, dobbiamo essere coerenti con la direttiva europea, che dice sostanzialmente agli Stati, fate quello che volete. Però dovete avere delle misure effettive, non difficili da far valere, efficaci, capite? Che contrastino in qualche modo, che siano preventive a questi fenomeni e li sanzionino quando avvengono. Allora, per esempio il Tribunale di Genova dice, e io sono d'accordo almeno in questo, che se vogliamo attuare la normativa europea, dobbiamo, nei limiti dell'interpretazione, forzare la lettera della norma e non leggere danno derivante dalla prestazione, ma danno derivante dalla successione dei contratti a tempo determinato. Allora questo danno, il giudice di Genova ma molti altri tribunali fanno la stessa cosa, è un danno che viene commisurato nel valore della perdita del posto di lavoro, quando però è il lavoratore che sceglie di non essere reintegrato, 15 mensilità che alle volte arrivano a 20 mensilità. Se non che, in maniera molto lucida, il Tribunale di Trieste, in particolare scrive questa sentenza la dottoressa Rigon, dice, come dicono molti altri, ma non si può, caro interprete, tu vuoi adattare come ti dice la Corte di Giustizia, tu vuoi adattare le norme interne rispetto al diritto europeo, ma non puoi trasformare una cosa che è il risarcimento del danno in una sorta di sanzione pecuniaria così, di tipo afflittivo. Tu cambi il risarcimento, quello che tu concedi non è il risarcimento del danno, sarebbe come una misura afflittiva, un'indennità per aver violato la norma. Tra l'altro, dicendo così, una norma è violata. Quale norma? Quale norma è violata? Ma per me, se non vogliamo dire il limite dei 36 mesi, c'è anche un principio di diritto privato che si applica all'impiego pubblico, che è il contratto in frode alla legge, che in una di queste sentenze qua è usato proprio, contratto in frode alla legge. Però voi capite che non ne veniamo fuori per niente, perché se certi giudici, due sentenze di Cassazione dicono praticamente che, e lo dice lucidamente per la scuola, quella di giugno, non c'è alcun risarcimento del danno, perché il lavoratore come può dimostrare di avere un danno dalla prestazione, ma nessun danno c'ha dalla prestazione, dalla prestazione non deriva nessun danno, perché se lo facevano lavorare al freddo o facendo mansioni più basse, lui ha i suoi diritti anche se il contratto era pienamente legittimo, no? Lui non occorre che, quindi, dalla illegittimità del contratto a tempo determinato, di per sé, secondo le regole del risarcimento del danno, a mio avviso, se uno rimane stretto alla nozione interna di risarcimento, succede che è vero, non ha diritto a niente. Allora, non ha diritto alla conversione, non ha diritto al risarcimento del danno, e sono tutte balle le storie dei dirigenti che devono rispondere di un risarcimento che non ci sarà mai. Allora dobbiamo concludere che il nostro ordinamento è privo di qualsiasi misura per evitare la successione di tanti contratti abusiva, di tanti contratti a tempo determinato. E la Corte di Giustizia cosa fa? La Corte di Giustizia innanzitutto dovrà decidere una cosa che c'è in piedi e che in genere io non ho letto, io ho un amico avvocato che mi aggiorna su queste cose e mi ha detto che c'è in corso una procedura di infrazione a carico dell'Italia perché questa normativa non è conforme alla direttiva europea. E qua non mi ricordo, forse l'ho scritto, guardate, se ci sono questioni di legittimità costituzionale, non mi ricordo se sono in atto questioni di legittimità costituzionale, ma c'è la sentenza cosiddetta Bianca Cucuc, io non so se ne parlo sempre, non so se... c'è una sentenza che quei furbacchioni di certi giudici italiani, certi giornali italiani, riportano fino a un certo punto. La fine è nascosta. Allora la sentenza Cucuc è una sentenza, detto in due parole, che considera il caso proprio di una segretaria di cancelleria del Tribunale di Colonia, mi pare di Colonia, che per 10 anni ha sostituito sempre delle colleghe in maternità, in congedo, con, mi pare, 12 contratti. E la Corte cosa dice? È chiaro che la sostituzione di persone che vanno in maternità è una sostituzione pienamente legittima, il contratto a tempo determinato è stipulato in vista di esigenze temporanee e quindi, se voi avete in mente, la clausola 5 dell'accordo quadro è uno dei casi, tutto bene, certo, tutto bene. Poi però alla fine aggiunge, spetta però al giudice del merito del singolo Stato verificare se questo ripetersi dei contratti in un periodo tanto lungo sia elusivo delle norme della direttiva. Allora qua è chiaro che qui sì, io mi riporto alla frode oggettiva degli anni 60 e 70, cioè la Corte vuole che i giudici guardino quanto è il periodo complessivo di utilizzo. Qua era 10 anni, no? Se voi utilizzate la stessa persona con tanti contratti a termine, un anno per 2 mesi, un anno un mese, un anno 7 mesi, un altro 40 giorni, un altro 8 mesi, non ci siamo. Non è come utilizzare un dipendente a tempo indeterminato. Ma se invece utilizzate questo lavoratore per 10 mesi un anno, per 9 un altro, per 11 come gli altri che vanno un mese in ferie, capite? Avanti così c'è poco da fare. Questa è una frode oggettiva che dovrebbe contrastare con la direttiva europea. Quindi il discorso, malgrado queste due sentenze di Cassazione, non è finito. Così come non è finito la storia, sapete, risarcimento del danno che diventa, dopo il collegato lavoro 2010, indennità onnicomprensiva. È vero che la Corte Costituzionale, con quella sentenza che è facile da ricordare, 11 novembre 2011, 303, ha detto che va tutto bene, tutto bene. C'è Tribunale di Napoli, giudice Coppola, che il 13 giugno 2012, pochi giorni prima dell'entrata in vigore della riforma Fornero, ha mandato un'ordinanza alla Corte di Giustizia ponendole una serie infinita di quesiti che toccano non il lavoro pubblico, il lavoro privato, e toccano anche le norme della CEDU. Qui non possiamo parlare della CEDU, della rilevanza che sta avendo la CEDU, il riferimento alla CEDU, perché mi hanno detto che il signore di Marsala, che è nella vicenda, che ha iniziato la vicenda decisa da quella sentenza del gennaio 2012 della Corte di Cassazione, ha fatto un ricorso alla CEDU. È un ricorso lunghissimo che... Quindi non c'è pace neanche su questo fronte. Che cosa sarà per l'ultima novità? Questo lo vedremo, perché voi sapete che il risarcimento del danno, nella nuova disciplina dei licenziamenti, da risarcimento del danno a, in certi casi, a indennità fissa, tra un minimo e un massimo, no? È chiaro che il risarcimento del danno non va proprio bene come sanzione per la successione di contratti. E io penso che addirittura, penso male, cioè che si sia voluto mettere una sanzione impossibile perché voi sapete che nel 2009 è stato tirato via il limite dei 3 anni nei 5 anni per dar carta bianca alle pubbliche amministrazioni di assumere a tempo determinato senza alcun problema. Perché non c'è sanzione, non c'è nulla. Qua invece, lì invece che risarcimento del danno, bastava mettere una sanzione sia amministrativa che un pagamento forfettario a favore del lavoratore, come minimo. Mentre del risarcimento del danno, cosa rimarrà nella tutela del lavoratore in caso di licenziamento legittimo, come verrà usata, cosa succederà? A me pare che forse oggi è più facile transare in caso di licenziamento, no? Perché prima c'era l'idea, ma io ho sicuramente, se vinco, una bella reintegra nel posto di lavoro e tutto il risarcimento del danno per un periodo che poteva essere anche lungo. Adesso che non c'è questa cosa, forse si finisce più a parlare di soluzioni economiche, ma questo, diciamo così, lo vedremo. Allora, cari amici, io mi fermerei qua perché sono 6:30. Se avete interventi, se avete osservazioni, contestazioni, precisazioni, sono qua. Prego.
Thank you. corso il termine amministrativo, che corso eventualmente quello che è la parte amministrativa, oppure se viceversa resta fermo il principio dalla data della domanda o del ricorso.
Lei dice dalla domanda di copertura previdenziale conseguente. Per esempio, ma io ho sempre capito che in caso di risarcimento del danno, questo danno in realtà era una retribuzione e quindi la specifica tutela sul piano previdenziale significava che i contributi dovevano essere pagati sin dal giorno del licenziamento e se venivano pagati dopo, diciamo così, è il giorno del licenziamento doveva essere il giorno rilevante. Faccio un discorso a logica, perché questo era il risarcimento del danno. Adesso è pacifico che l'indennità copre tutto e non copre nulla sul piano previdenziale. Cioè non c'è alcun diritto a contributi previdenziali sull'indennità. A dire il vero, io avevo cercato, parlando di contratto a tempo determinato, sull'indennità, io ritenevo, cioè, dicevo, ma l'indennità, se c'è la conversione, vuol dire che la conversione opera ex tunc. Però opera ex tunc, ma non agli effetti retributivi, forse agli effetti dell'anzianità, agli effetti contributivi. Allora mi insegnavano che dove non c'è retribuzione non ci può essere pagamento di contributi. Quindi come giustificare? Poi prima di quella riforma Fornero c'era sempre il caso dell'articolo 18 che prevedeva espressamente, qua si poteva estendere analogicamente, ma difficile, penso di no. Quindi io ho capito che dal punto di vista previdenziale, se c'è risarcimento, in fondo il risarcimento è come una retribuzione, ti andava fatta dal giorno del licenziamento, tu devi essere coperto. Adesso come dal punto di vista previdenziale non so, ma diciamo così, tu devi essere nella stessa posizione di colui che avesse continuato a lavorare. Mentre non c'è nulla per queste indennità di vario tipo, sia nel caso del contratto a termine, sia nel caso del licenziamento. E diciamo che per il contratto a termine adesso la Cassazione, l'ho detto chiaramente, e l'ha detto chiaramente quell'articolo, quel comma, mi par 13, dell'articolo 1 della Fornero, dove c'è la interpretazione autentica dell'articolo 35 secondo comma del collegato lavoro 2010. Quindi in effetti ormai la legge di interpretazione autentica dice come stanno le cose. L'indennità copre tutto. Cari amici, siete stati attentissimi, io vi ringrazio di questa attenzione, come sempre vi dico in bocca al lupo per tutte le vostre attività e diciamo arrivederci alla prossima occasione, voi magari qualcuno di voi sarà qua e io sarò lì.